Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone un po' asociali, che senza livore ma con un po' di sdegno prediligono di gran lunga passare il tempo da sole anziché in gruppo. Quelle che anche al lavoro se la cavano meglio a sbrigare le pratiche in autonomia, quelle che bisogna sempre convincere per farle uscire di casa, almeno se l'uscita è in compagnia, quelle che chiedono sempre prima «ma chi c'è?» E che dopo il quarto nome già stanno pensando a una buona scusa per sfuggire a quella iattura. Questo martedì 17 febbraio è per voi, perché è vero, nessun uomo è un'isola, ma anche se lo fosse sarebbe come la Groenlandia, puoi essere fredda finché vuoi, ci sarà sempre qualcuno che ti rompe le scatole.
Che pillole di saggezza!
Vedi, uno dice, voglio starmi per conto mio, sono tipo un'isola.
Ma sì, ma lasciate...
Tipo la Groenlandia.
Ma lasciatemi stare!
E invece no, vogliono anche la Groenlandia.
Ma in effetti è un gran mondo di rompiballe, no? Mamma mia!
Signora mia, lei non ne ha idea. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buongiorno Cinzia Polico.
Buongiorno a tutte e a tutti. Buon risveglio.
Come sarà questa giornata? Che impressione hai avuto? Allora, meteorologica, meteoropatica?
Ma no, mi sembrava piuttosto mite, però insomma.
Sì, ma anche nel tuo cuore?
Sì, vengo in pace.
Vieni
diciamo.
In pace.
Vengo
ma
in
quello
pace.
Sempre.
Oggi è il 17 febbraio, allora inizia il capodanno cinese.
Ah, l'anno del
di
cavallo.
Il cavallo di fuoco.
Ah,
sì.
Di fuoco.
Sì, da oggi entriamo nel cavallo di fuoco. Per il resto d'Italia, a parte Milano, è il martedì grasso.
Ah, martedì grasso.
Sì,
le maschere.
Che domani è il mercoledì delle cene, domani è quaresima.
Ma
nel resto del
le ceneri.
No, invece noi gonzovigliamo perché il nostro martedì grasso è martedì 24, quindi
è l'unico
Milano,
vantaggio che hanno i milanesi.
Noi ambrosiani, sì.
Uno dei pochi che abbiamo. Ma poi c'era anche l'attesa per il Ramadan fra un paio di giorni.
Sì, che dovrebbe iniziare il 18 sera, se non sbaglio.
Sì, devono dirlo stasera, lo diranno,
in base alla
quando
luna,
la luna, eccetera. Certo, insomma, un sacco di... Potremmo festeggiare un sacco di cose.
Oggi.
Oggi, oppure semplicemente, ma molto più semplicemente, dirci la verità.
Cioè? Qual è la verità?
Sopravviviamo. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
83 anni Gloria Gaynor.
Pensavo questa canzone. No, questa canzone bella, ne avrà una cinquantina, no?
Bella domanda, vediamo. Perché non me lo ricordo? Dai, chiediamolo a lui.
Che è lui, Illo.
A Illo, l'algoritmo che tutto sa. Vediamo un po', non me lo... I Will Survive l'anno. Adesso ci arrivo, è troppo presto per farmi fare.
Hai ragione, scusami.
Sono mica sveglio come se sveglia tu.
No, ma insomma, tra l'altro oggi è martedì grasso, ma è anche veramente...
78, dicono.
Ah, quindi dai, sì. Quasi una cinquantina. Oggi è veramente grasso che cola per le segnalazioni culturali. Ce ne sono tantissime, dovrò essere veloce per darvi un po' un assaggio di tutto. Parto da un libro che mi ha incuriosito e anche un po' divertito, un articolo di Mirella Serri sulla Stampa di oggi, che ci parla di Garibaldi, quieto signore di campagna, l'eroe dei due mondi, nei suoi diari. Io, fratello, mi sono...
Quieto signore di campagna.
Quieto signore di campagna.
Garibaldi.
Adesso vedrai. Io, fratello, mi sono dato interamente all'agricoltura e vango dalla mattina alla sera. Chi è che confessa a un amico, nonché fervente mazziniano, di trascorrere il suo tempo sempre concentrato solo sulle sue coltivazioni? Nei suoi diari agricoli, Giuseppe Garibaldi esibisce la postura di un militare pronto con la vanga in spalla a passare in rassegna le truppe schierate alla Fontanaccia, spazio panoramico e terrazzato nell'isola di Caprera, dove aveva eretto il suo buon ritiro. Con puntiglio e precisione schierava per le sue 8.000 piante una squadra di operai, pastori, familiari, e costringeva all'impegno nei campi pure gli ospiti occasionali. Cioè tu lo andavi a trovare e lui ti faceva un po' svangare l'orticello. Garibaldi a Caprera era un tuttofare, rattoppava le vele, cuciva bottoni e pure pantaloni e camicie, potava, scavava fossi e latrine mentre curava polli, anatre e vacche. Promotore di un'avanzatissima riforma agraria che dalla sua isola avrebbe voluto esportare all'intera Sardegna, era pure cacciatore e pescatore. Era un uomo d'azione, ma amava appassionatamente la terra che acquistò nel 1855 a 48 anni. Fu anche un grande imprenditore. Nei possedimenti agricoli impiegò avveniristiche macchine schiacciasassi, oppure l'aratro in ferro, anch'esso di importazione inglese. In anticipo sui tempi, lo fu anche come ambientalista e come animalista. Nel 1871, stimolato dalla gentildonna inglese Anne Winter Wood Soul, fondò la Società Reale per la Protezione degli Animali. Nonostante le affermazioni di dedizione totale all'universo bucolico, visse sempre in conflittuale equilibrio tra l'idillio con la natura e le ambizioni politico-militari, e scappava spesso e volentieri dalla sua isola. A proporci oggi un'immagine inedita, ricca di sfumature, singolarmente molto attuale del grande condottiero, il giornalista saggista Virman Cusenza, né l'altro Garibaldi, I diari di Caprera per Mondadori, che indaga appunto nei meandri di una personalità doppia. La prima volta che Garibaldi aveva messo piede sull'isola era stato nel 1849, dopo essere stato espulso dall'Italia a seguito del fallimento della Repubblica Romana. Interruppe il relax agricolo di Caprera nel 1859 per dare il suo contributo alla seconda guerra di indipendenza, poi ancora per organizzare la spedizione dei 1000 che lo tenne lontano dall'isola per circa un anno. Nel 1866 si imbarcò per cimentarsi nella terza guerra di indipendenza. Garibaldi, che si presenta nei suoi diari come un tranquillo signore di campagna, era prima di tutto un patriota. Credeva fermamente nell'unità nazionale, aveva idee progressiste sui diritti civili e sul ruolo delle donne, che erano il fulcro del cambiamento e spronavano gli uomini all'azione. Il piccolo mondo di Caprera, con la sua vita comunitaria, divenne il laboratorio di sperimentazioni molto progredite. La Casa Bianca, costruita da Garibaldi, in origine fu una tenda che gli ricordava gli accampamenti sudamericani. Vi riuniva anche amanti ed ex compagne. La famiglia allargata del generale è qualcosa di inedito per l'Ottocento e lo sarà ancora per almeno un secolo, prima dei figli dei fiori o del grande raduno degli hippie a Woodstock. Il Libertador era una figura mitica e assai ambita dai regnanti di Europa, ma anche dal gentil sesso. Dopo la morte della moglie Anita nelle valli di Comacchio, a prendere il posto di fedele compagna vi fu Marie Esperance von Schwarz, ribattezzata Speranza. Il generale coltivava un programma di difesa dei ceti popolari, di critica delle disuguaglianze, di accese simpatie per i movimenti democratici e socialisti europei. Garibaldi rifiutava prebende e titoli nobiliari, lauti, stipendi e sistemazioni per i figli. Quando partiva per le sue spedizioni, il condottiero era attento soprattutto alle necessità dei suoi uomini, li foraggiava ampiamente e lui stesso rimaneva senza fondi. Le sue molteplici ammiratrici e partner, come Speranza, Battistina Ravello o Francesca Armosini, che sposerà in tarda età, furono sempre mobilitate per accorrere in suo aiuto. Nel Novecento Garibaldi è diventato un conteso emblema. Mussolini individuava in lui il precursore dell'arditismo e della virilità italica. Nel 1948 il Fronte Popolare lo designò come immagine di riferimento delle combattute elezioni. Era comunque un socialista umanitario con un viscerale attaccamento al popolo. Oggi ci avvince e ci incanta per la sua avversità alla corruzione, al potere e per essere una figura politica al di sopra delle opposte fazioni. Beh, insomma, restituisce un Garibaldi così agricolo abbastanza interessante. E il libro si intitola L'altro Garibaldi, i diari di Caprera, uscito per Mondadori, l'autore Pier Mancusenza, ex direttore del Messaggero e del Mattino.
Ma perché no? Garibaldi, allora, Camicia Rossa Garibaldina, non te la metto, anche se è una delle mie canzoni preferite, hai presente?
No.
Quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli Baldi daranno uniti fuoco alla mina?
No, pensavo a quell'altra canzone su Garibaldi.
Garibaldi Fofforoto? Fofforoto?
No, da una gomba.
O una gomba?
No.
No, quella lì no. E allora, siccome non riesco a trovare, perché c'è l'inno di Garibaldi di Bruno Lauzi, ci sono un sacco di cose garibaldine, ma io non riesco a trovarne una, è troppo veloce, non ero pronto su Garibaldi. Allora faccio così, facile, la facciamo facile, va bene.
Noi siamo con chi lavora, non con chi sta al potere. Ci piacciono Malcolm X e le Pantere Nere.
Più o meno.
Fratelli di Soledad, quanti ricordi?
Sai che mi sono distratto e non ho alzato il microfono?
Cursore, ma certo.
No, perché Nicoletta ci ha mandato una lettera di Garibaldi.
Ah sì?
Sì, da un giornale che dice che ha scritto a ossequioso per le maglie di lana che gli hanno mandato alcune signore lombarde. Da Caprera scrive nel 1873, dice così: in mezzo all'amarezza di una vita di malanni morali e fisici, la gentile apparizione del grazioso ricordo delle belle lombarde sembrami la stella foriera e consolante di migliore avvenire.
E lumacone.
Ma è fantastico, dite alle care generose mie benefattrici che non ponno gli onori menomarmi l'affetto e la gratitudine a loro da me consacrati, per tutta la vita ho ricevuto le quattro camicie rosse, vi bacio la mano e sono sempre vostro.
Ah, vedi?
Beh, un certo stile.
Beh, sì. Gentiluomo di campagna.
Hai capito Fofforoto?
Fofforoto no combo. Allora, segnalazione numero... cosa siamo? Già alla 2? Accidenti, come corre il tempo. Al numero 2 lo prendiamo da Repubblica, perché oggi... Michela, c'è un estratto di un libro di inediti di Michela Murgia, delle sue lezioni sull'odio. Michela Murgia, la scrittrice che ci ha lasciato ad agosto del 2023. E ora assumiamoci la responsabilità di odiare gli altri. Sono delle lezioni che aveva fatto. Quello che non impariamo a esprimere ritorna più potente e distruttivo dal fondo in cui cerchiamo di cacciarlo, negandolo. Per evitare di negarlo o di mutilarlo, l'odio dobbiamo conoscerlo. Il rapporto che stabiliamo con l'odio può essere di tre tipi. C'è un odio che ha alla base un vincolo censorio, cioè riguarda chi non accetta l'idea di provare per natura tutto lo spettro dei sentimenti umani. Queste persone non negano necessariamente l'esistenza dell'odio, ma lo definiscono come una cosa a sé stante, estranea, e stabiliscono con esso quel tipo di relazione che si ha con gli agenti infettivi. Non sono io che ti odio, ma sei tu che mi costringi a odiarti per la tua stessa odiosità. Li avrete sentiti mille volte dire cose come: non sono io che sono razzista, oppure non sono io, sono violento, è lei che mi ha provocato. Ecco, queste figure sono pericolose. Quando, dopo aver fatto una strage efferatissima, affermano che non volevano, io gli credo. Il problema originario è proprio quello che non volevano, che l'odio c'era, ma loro non lo volevano. Un vincolo censorio è come una pentola a pressione di marca scadente. Prima o poi l'odio trova il modo di uscirne. Poi c'è un secondo tipo di rapporto con l'odio, che ha alla base un deficit organizzativo. Riguarda chi non ha gli strumenti necessari per affrontare l'odio come affronta tutti gli altri stati dell'animo. Non negano di provare odio, a differenza di tante altre persone, però tragicamente non sanno come gestirlo, perché nessuno glielo ha insegnato. Mi auguro che questo vi entri in testa. A odiare si impara. L'odio è un atto relazionale, proprio come amare. Gestire la paura e la curiosità. Si impara per via relazionale, razionale e imitativa, attraverso la mediazione della cultura. Ottimo testimonial di questo deficit è Anakin Skywalker in Star Wars, il ragazzo destinato a diventare Darth Vader, proprio perché odia, sa di odiare e se ne fa purtroppo un cruccio. Ma non impara in tempo come odiare, perché i pregiudizi dogmatici degli Jedi sul lato oscuro della forza lo costringono a rimanere un improvvisatore dei propri cattivi sentimenti. Un deficit organizzativo nell'odio, va detto, non è sempre un difetto. A voler essere sinceri, in certi casi improvvisare è una cosa che limita i danni. L'organizzazione dei sentimenti, infatti, è un potere da brandire con responsabilità. Se per esempio si dà il caso di una persona con un vincolo censorio sull'odio, cioè che incolpa gli altri dell'esistenza del proprio odio, ma che allo stesso tempo è dotata di capacità organizzative da abbinarli, ecco che può spuntare un Adolf Hitler nella culla di una qualunque casetta per bene di via Fate Bene Fratelli. Quando hai un vincolo censorio addosso, è molto meglio che tu sia anche disorganizzato. L'organizzazione dell'odio diventa preziosa e necessaria solo quando si coniuga con la piena assunzione di responsabilità personale dell'odio. Infine c'è un terzo atteggiamento, è il rapporto consapevolmente maturo con l'odio, tipico di quelle rare persone che attribuiscono all'odio uno statuto di normalità e lo riconoscono in se stesse, imparando a fare i conti non soltanto con le proprie pulsioni, ma anche con l'esistenza di un controllo sociale incapace sulla manifestazione consapevole dell'odio di ammettere infrazioni. Chi sa di provare l'odio vive continuamente in un contesto che gli vieta, per via della presenza del tabù, di dirlo, di manifestarlo, di dichiararlo, di praticarlo. Deve vivere come un fuorilegge. Io vivo malissimo, ve lo dico. Le mie giornate sono terribili perché 2/3 del mio tempo lo devo passare, o lo dovrei passare, a inventare scuse per camuffare quello che in realtà provo, che è l'odio, appunto. Uno dei migliori testimonial di questo atteggiamento maturo sull'odio per me è Antonio Gramsci, che con la sua dichiarazione esplicita «Odio gli indifferenti» non è «mi stanno antipatici», non è «mi trovo in disaccordo con loro», è proprio «odio gli indifferenti», ci ha offerto un esempio scintillante di come l'odio, se viene riconosciuto e disciplinato attraverso l'intelligenza, non è un difetto, è una virtù luminosissima. E questa era Michela Murgia, oggi su Repubblica, lezioni sull'odio e in Audi Stile
Libero. Il suo inedito. E questo invece è Chet Faker, che mi è un po' strano, è un nome ovviamente d'arte di un cantante australiano, ma così è. Tell me how you try it. Feels just like you're running. Thousand Ways si chiama questo brano, e lui è Chet Faker.
E invece continuiamo a parlare di odio, di un odio che in qualche modo crea comunità, crea sì, una unione. L'anima nera che si nutre dei sentimenti tristi è l'articolo di Guido Calderon oggi sul Manifesto, in cui parla del libro di Ilaria Rossetti uscito per Guanda, Qualcuno da odiare. Rabbia, risentimento, solitudine, traiettorie segnate da un mal di vivere che tende a trasformarsi in un sentimento cupo che proietta la propria ombra di rancore su tutto e tutti. C'è più di una generazione a dividerli, eppure è nel segno di questa oscurità al tempo stesso dolorosa e molesta che si incontrano i protagonisti di Qualcuno da odiare, il romanzo con cui Ilaria Rossetti affronta un tema ricorrente nella storia del paese, quello dell'eredità del fascismo e del riapparire di gruppi che a tale lascito si rifanno. Abele è prossimo a compiere 100 anni, Ludovica non supera i 30. Il primo ha preso parte all'impresa coloniale fascista in Etiopia, dove ha combattuto quando non aveva che 18 anni e non ha mai smesso di fantasticare su quella stagione di avventura e conquista, su quel destino di dominio e benessere che il regime aveva annunciato per gli italiani nelle terre d'Africa, una variante esotica del Lebensraum che il Terzo Reich evocava per la colonizzazione dell'Europa orientale. Anche un giovane fornaio della provincia romagnola, quale era Abele, poteva coltivare il proprio sogno di prosperità in tale vasto disegno. Così che la nostalgia di Abele per quella stagione tramontata con la sconfitta del 45 appare un tragico impasto di violenza, sangue, potere. Dopo una tale ubriacatura di orrore, l'uomo farà fatica a riprendere una vita normale nell'Italia che si prepara al boom economico. L'arrivo dei supermercati nel borgo in cui vive cancellerà per sempre l'idea di espandere il forno di famiglia e accedere ad una vita agiata e degna di ammirazione. Il reduce, che aveva potere di vita e di morte sui neri, si trasforma in un fantasma che serve i clienti dietro al bancone di un grande magazzino. Dell'uomo che è stato resta solo la violenza, la rabbia, l'odio, la divisa di un fallimento che si è fatto rancore. Quanto a Ludovica, ha coltivato il proprio risentimento in modo innocente, collezionando una serie di lavori precari, di stage non retribuiti, di impieghi che in modo neanche troppo sofisticato celano lo sfruttamento. Dopo anni di studi, la laurea e i sacrifici, lei sente che la sua vita gira a vuoto. Così molla tutto e si rifugia in una cittadina della costa, la stessa dove vive Abele, forse con l'idea di cercare un nuovo inizio. L'incontro tra i due personaggi, la somma della rabbia che ciascuno coltiva dentro di sé e dei sogni infranti che entrambi non smettono di accarezzare, avverrà grazie a un gruppo neofascista, Idea Sociale, che assiste gli italiani rimasti indietro, sostenendone l'accesso alle case popolari a scapito degli immigrati e raccogliendo alimenti e beni di consumo. Per Ludovica, che di politica non si è mai interessata, il gruppo diverrà una sorta di nuova comunità in cui sentirsi accolta. Per Abele, non solo la via per ottenere quell'assistenza quotidiana di cui ormai necessita, ma anche un pubblico che ascolta estasiato i ricordi con cui l'africano fa rivivere i fasti dell'impero fascista. Insomma, c'è la ricerca di qualcuno a cui fare pagare il proprio malessere e si ritrovano uniti dall'odio, un'altra forma di odio.
Bravo Guido Calderon.
Guido Calderon oggi sul Manifesto.
Scrive
il libro
bene.
È Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti per Guanta. Adesso sono...
Mi ha ricordato un po' anche per certi aspetti Famiglia, il film, quello di Francesco Costabile, che se non avete visto, bellissimo film italiano, Famiglia si chiama. Molto bello, anche quello in un ambiente molto neofascista, romano.
Sono le 6:29, è il momento di passare la linea ad Andrea Monti ed Emanuele Valenti per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo con il meteo. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Quindi martedì grasso, dicevamo, inizio del capodanno cinese, l'anno del cavallo di fuoco, e chissà però in che condizioni meteorologiche si
chissà che anno del meteorologico è, ma secondo me lo sanno alla fine, non possono saperlo prima, consuntivo.
Esatto, una previsione un po' troppo forse a lungo termine.
Non so se Simone Scapin si sente di farla.
Beh, secondo me loro potrebbero.
Assolutamente.
Assolutamente
loro,
no.
Loro secondo me hanno dei modelli che ci arrivano da qui a un
però anno. Lei potrebbe dire a Scapin che non sarà un anno cavallo di fuoco.
Stare così un po'
criptico.
Nel vago. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno, buongiorno a tutte. Oggi sarà, ci occupiamo giusto di oggi, dei prossimi giorni.
È già qualcosa.
Sì. Dicevo, oggi sarà una giornata ben soleggiata, abbiamo vento da nord-ovest che soffia in montagna, a tratti qualche rinforzo di favonio fino in pianura, in particolare nella tarda mattinata, che favorirà un temporaneo rialzo delle temperature. Oggi le massime sono attese da 12 a 14 gradi, mentre le minime tra 0 e 6 gradi. Sulle creste alpine di confine più nuvole e qualche fiocco di neve. Domani una giornata di tempo stabile, sarà solo in parte soleggiato ma con alcuni passaggi di nubi medio-alte che poi porteranno precipitazioni soltanto in tarda serata nella notte, in giornata asciutto.
Vedi, perché noi stiamo guardando le immagini di ieri pomeriggio delle gare a Cortina in cui nevica.
No, mi sa che Livignoli.
È Livignoli?
Sì, sì, Livigno nevica davvero tanto.
Tantissimo, sì. Veramente c'è una neve. Qua a Milano proprio niente.
Vabbè, adesso...
Io volevo un po' di neve.
Allora, se vuoi viene Trump, se vuoi. Però adesso, non so, la neve no.
È un evento meteorologico che non sono pronta.
È una specie di bufera. Sì.
Esatto. Nel frattempo, allora, ringraziamo e salutiamo Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Grazie, Simone.
Grazie a tutti, buona giornata.
Buona giornata.
Ok. Are we rolling? I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze. Sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! I don't mind if culture crumbles, I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble, nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, 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 I don't mind at all. Na 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 na.
Irlandese non lo puoi nascondere.
Ma sì, poi io adesso li vedo tutti che saltano a casa, no? Tiri sulla vestaglia e fai un po' sgambetti un po' qua e là, no?
Anche su The Great Song of Indifference di Bob Geldof.
Great Song of Indifference che ci porta dritti dritti al primo grande tema, un sempreverde, altro che indifference qua.
L'emergenza abitativa, una delle cose più ignorate nel nostro paese.
In effetti la grande indifferenza, diciamo così, per i problemi reali.
Ne scrive oggi Alessandro Rosina, il professore di, insomma, della Cattolica di Milano, se l'emergenza abitativa inasprisce la crisi demografica. Oggi sul Sole 24 Ore. Un accentuato declino delle nascite sta attraversando l'Europa, non risparmiando nessun paese. In Francia le indagini continuano a mostrare un desiderio medio superiore ai 2 figli, mentre il tasso di fecondità si colloca intorno all'1,6. Tra i vari ostacoli, uno emerge con particolare forza in tutta Europa: l'accesso all'abitazione. Negli ultimi 15 anni, secondo i dati dell'Eurostat, l'Unione Europea ha registrato un aumento medio dei prezzi di vendita delle abitazioni superiore al 50%. E dei canoni di locazione di oltre il 25%. Le aree periferiche rurali risultano più accessibili, ma offrono meno possibilità occupazionali. Si crea così una tensione strutturale tra lavoro e abitazione. Pesano i redditi mediamente più bassi, la maggiore incidenza di contratti temporanei, la minore capacità di accumulare risparmi per un anticipo sul mutuo, condizioni che frenano anche l'accesso a una pensione complementare. L'Italia sconta un ritardo su tutti questi fronti. Se è tutta l'Europa a trovarsi in difficoltà, nel nostro paese permane un'ampia distanza dall'area scandinava, dove i servizi per l'infanzia risultano più consolidati e diffusi. Al tempo stesso risulta meno incisivo e sistematico anche il recente impegno rispetto a contesti come Spagna e Francia, che stanno rilanciando con maggiore vivacità le politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità familiari. E quindi, insomma, sì, la crisi demografica e l'emergenza abitativa che vanno insieme.
Il Fatto Quotidiano ha 2 pagine firmate da Gianni Barbacetto e Leonardo Bison. Boeri e Cil, sistema Milano a quota 5 processi, questo è il titolo del pezzo di Gianni Barbacetto, che racconta come Boeri e Zucchi, rinviati a giudizio per turbativa d'asta e falso nella gara per la Biblioteca Europea da 101 milioni, quella che si sta costruendo sull'area di Porta Vittoria, così crescono i casi a dibattimento. Rivede appunto gli altri 5 imputati, tutti insomma sono 6 professionisti, diciamo così, accusati di aver truccato la gara da 8,6 milioni di euro per scegliere chi doveva progettare la nuova biblioteca europea. Avevano mantenuto la contiguità tra giudicanti e giudicati, avevano mantenuto i contatti, si parlavano, non solo chi giudicava sapeva di chi erano i progetti, mentre dovevano restare anonimi. Leonardo Bison invece ci racconta quella contiguità, diciamo così, l'asse lombardo-toscano per le scelte di costruire nel cuore delle due città. Palazzine che spuntano su teatri, resort negli ospedali, strane voglie di abbattere immobili storici. C'è un'asse che corre tra Milano e Firenze nelle indagini delle procure e non solo, perché quei palazzi troppo alti che spuntano sui tetti dei centri storici si somigliano, e perché le commissioni urbanistiche comunali lavorano sotto pressioni simili, o perché Heinz, uno dei maggiori gruppi immobiliari al mondo, è quello a cui il governo ha chiesto aiuto per il piano casa, cioè sostanzialmente ha preso il manager di Heinz, l'ha messo a capo del piano casa, fosse ben attivo in entrambi i fronti. C'è anche un attore in più, il Ministero della Cultura, che in entrambe le città poteva fermare la speculazione, ma non l'ha fatta. E così anche la soprintendente delle belle arti e paesaggio di Milano, Manuela Carpani, è stata sentita dagli inquirenti e così via. Insomma, c'è un parallelo, secondo il Fatto Quotidiano, tra Firenze e Milano.
Torniamo, allora ci spostiamo a Milano. Altre indagini di altro genere. Su Domani Nello Trocchia parla delle carte inedite sulla morte di Rami El Gamel, inseguito dai carabinieri. Abbiamo brutalizzato il testimone, così è nato il depistaggio nel caso Rami. Ci sono 4 militari dell'arma indagati per avere sviato le verifiche. Un dialogo racconta come inizia l'insabbiamento e i PM notificano un nuovo avviso di conclusione delle indagini agli agenti, che è omicidio stradale nell'adempimento del dovere. Sul sito dei Domani ci sono tutti gli audio dell'inchiesta. Questo testimone oculare da dove è uscito? C'era quello là che abbiamo brutalizzato con Gigi e basta. Questo qui da dove è uscito? Questo che hanno intervistato. Siamo un'amministrazione a perdere, già che ci hanno tolto il settore per una settimana, l'area di controllo. Quando bisognava andare lì con battaglione e chi più ne ha più ne metta, bisognava tirarli a uno da dentro i palazzi per far vedere che sei uno stato forte. A parlare così è un carabiniere. Il giorno è il 26 novembre 2024, siamo a 48 ore dalla morte di Rami El Gamel, il ragazzo egiziano deceduto in seguito a un inseguimento con i militari dell'arma. Dal dialogo non emerge solo la frustrazione, ma anche le radici del depistaggio. Le chat allegate al procedimento penale per quel decesso raccontano l'odio che serpeggia in una componente minoritaria delle forze dell'ordine e di come insomma abbiano più volte siano intervenuti su più testimoni per cancellare le tracce.
Doppia pagina invece sul Manifesto, c'è un interessante articolo di Giacomo Spinelli che inizia col racconto del suo arresto. Dice: quando una dozzina di agenti tra Digos e Ross alle 4:30 di notte si sono materializzati a casa mia, l'operazione sembrava la cattura di un boss latitante, invece era l'arresto di un liceale appena maggiorenne. Era il 2012, gli scontri di cui venivo accusato erano venuti nelle manifestazioni del 15 ottobre del 2011. La condanna definitiva però arriverà molti anni dopo e fortunatamente avevo 30 anni. Oggi il governo in carica sembra voler punire con misure sempre più dure chi protesta, forse trascurando il fatto che molte delle persone che scendono in piazza sono giovanissime. Dal decreto anti-rave alle misure repressive, le manifestazioni che hanno colpito le pratiche degli attivisti per il clima, per esempio, fino alla legge anti-Maranza o la più recente proposta della deputata di Fascina di anticipare l'imputabilità dai 14 ai 13 anni, sono sempre più giovani. Il dito è puntato verso di loro, eppure in Italia ci sono sempre meno, come dire, lo sappiamo, sempre meno reati, e la strategia della destra è una ricerca del consenso di una specifica fascia elettorale, la più adulta, in un paese che invecchia vertiginosamente, è un buon investimento politico. Dall'altra parte, 41 bis, la Sardegna contro le supercarceri, Todde, la presidente in piazza a Cagliari, e in consiglio regionale c'è una proposta di legge per fermare il progetto governativo di Del Mastro di aumentare ancora le supercarceri sul territorio sardo. Se sapete, poi parleremo di Del Mastro, ha, come dire, visioni da ventennio, diciamo, del sistema carcerario. The Black Keys.
Oggi nei nostri approfondimenti parleremo di Ucraina, dei negoziati di pace, insomma, e anche di quello che sta succedendo nel paese. Però vi segnaliamo dalla stampa invece di cosa sta succedendo in Russia, ce lo racconta Anna Zafesova. La Russia affoga nel suo petrolio e l'economia di guerra si inceppa. La Russia sta affogando nel suo petrolio, titola il Moscow Times, e cita numerosi numeri vertiginosi. Almeno 150 milioni di barili di greggio russo sono in questo momento in alto mare, letteralmente caricati su petroliere che però non riescono ad approdare nei porti. Altri 12 giorni di produzione, dopodiché, sostengono gli esperti del settore interpellati da Reuters, il Cremlino si troverà di fronte a una scelta: o tagliare la produzione oppure cominciare a sigillare i pozzi petroliferi che producono il greggio che non trova più mercato. Nel 2025 le entrate russe da petrolio e gas si sono ridotte del 24% e nel solo mese di gennaio si sono dimezzate rispetto a un anno fa. È un deficit di bilancio che a gennaio ha già superato di un terzo le aspettative dell'esecutivo. È un rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico che riferisce di una recessione in 21 settori su 27. L'economia russa e la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina vanno a petrolio e il taglio della produzione di 100.000 barili giornalieri potrebbe essere soltanto l'inizio.
Ginevra accoglie ucraini e russi, oggi si parlerà dei territori, i colloqui mediati dagli americani tornano in Svizzera, siamo su Repubblica, il Cremlino rafforza la delegazione, ci sarà anche Medzinski, per molti è il significato che Putin vuole mettere qualche carta sul tavolo, ex ministro della cultura, consigliere di Putin che torna a guidare la delegazione a Ginevra, e poi a Mosca i fiori, biglietti sotto la neve, 2 anni senza Navalny, ricordi dell'oppositore ucciso, ma anche l'altro tavolo, l'Iran apre le ispezioni della IEA, sempre su Repubblica, confronto oggi tra gli americani con Witkoff Kushner e invece gli iraniani, sempre a Ginevra. Gli iraniani, c'è il ministro degli esteri Abbas Araghchi, che hanno già detto, gli iraniani sui missili non negozieremo, ma per dimostrare che l'Iran non è alla ricerca di armi nucleari consentiremo alla IEA di ispezionare i siti nucleari, anche quelli situati sotto le montagne. Nel frattempo i Pasdaran hanno avviato un'esercitazione militare nello stretto e secondo le opposizioni, sia quelle diciamo legate più ai monarchici che quelle legate invece alla diaspora diciamo di sinistra tra virgolette, dicono che i Pasdaran hanno avviato anche le esecuzioni, 14 esecuzioni di manifestanti, dicono dalla diaspora.
Nel frattempo il segretario di Stato Marco Rubio si è spostato, è partito da Monaco dopo la conferenza sulla sicurezza ed è in missione a Budapest. Rubio, Victor, il tuo successo è il nostro. Arriva il pronto soccorso MAGA per Orban. Il tuo successo è anche il nostro. Così in conferenza stampa da Budapest ieri, il segretario di Stato americano si è rivolto a un Viktor Orban in piena agitazione da elezioni. Si vota ad aprile. Entriamo in un'età dell'oro tra USA e Ungheria anche per la tua relazione personale con Trump. Crescerà ancora di più. Il presidente USA è impegnato fino in fondo per il tuo successo, perché il tuo è il suo, per l'interesse nazionale. Dovrebbe viceversa agitare il resto degli europei, casomai si fossero fatti incantare dai toni leggermente più urbani usati da Rubio a Monaco, possono presto svegliarsi dall'incantesimo. Dopo Monaco volevo essere certo di passare da qui, ha detto ieri Rubio fianco a fianco con l'autocrate ungherese. Il giorno prima era stato a Bratislava fianco a fianco con il premier Robert Fico, cioè colui che sta urbanizzando la Slovacchia dentro per le spinte illiberali e fuori per i legami con il Cremlino. Trump ha fatto pagare caro al premier il suo sostegno. Aveva siglato con l'amministrazione USA un memorandum per avviare i negoziati su una accordo intergovernativo di cooperazione sul nucleare civile in Ungheria, c'è l'impegno USA di fare dell'Ungheria un hub regionale per i reattori modulari, incoraggiando l'Ungheria a scegliere tecnologia americana e con l'azienda Holtec che si occuperà delle scorie, quindi insomma spazio e soldi in cambio di sostegno alle elezioni.
Forse possiamo anche da domani ricordarci l'editoriale di Nadia Urbinati, perché Vi ricordate, Rubio è andato alla conferenza di Monaco a fare un discorso, diciamo, tra virgolette, un po' più
urbano.
Soft, urbano, civile, di amicizia, ma di vassallaggio, secondo molti. E c'è un piccolo ritratto molto interessante di Nadia Durbinati che comincia con un punto molto specifico.
Lezioni MAGA, Rubio e quegli ordini all'Unione Europea. Pedro Victor Garcia, nonno materno del segretario di Stato Marco Antonio Rubio, immigrò legalmente negli Stati Uniti nel 1956, poi, dopo un breve rientro a Cuba, fuggì negli States nel 1962 senza visto, come un immigrato clandestino. Per questo fu arrestato e un giudice dell'immigrazione ne ordinò l'espulsione, poche ore dopo trasformata in libertà vigilata. Discendente di immigrati clandestini, Rubio è prevedibilmente diventato uno dei più aggressivi mastini delle frontiere murate, entrato in politica con il Tea Party, prima radice della nuova pianta populista, egli è oggi tra i più integralisti propugnatori del fondamentalismo targato MAGA.
Eh sì, il paradosso, no, dei figli,
certo.
Si dimenticano la loro origine. Su molte pagine di quotidiani viene ricordato l'uccisione del 23enne di destra Quentin Derank, l'inchiesta e i sospetti su l'assistente di un deputato di Mélenchon. In Francia il clima d'odio, la sinistra è accusata di alimentare le tensioni. Su Liberation, magari poi dopo se ne occuperà chi lo sa, Roberto Festa dice: accusato di responsabilità, ci sono 6 persone indagate. La diabolizzazione, la France Insoumise dice c'è una diabolizzazione contro il partito, mentre il procuratore della Repubblica è molto prudente sull'avanzamento dell'inchiesta. Insomma, si vedrà poi cosa ne sarà dell'inchiesta giudiziaria.
È il momento dei titoli principali delle notizie del giorno, sono le 6:58, torna alla linea ad Andrea Monti ed Emanuele Valenti, noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:02 di questo martedì 17 febbraio con le prime pagine dei quotidiani e i titoli principali. Parto dalla Stampa, che titola referendum, nuova bufera su Nordio. Il ministero chiede all'ANM, all'Associazione Nazionale Magistrati, i nomi dei finanziatori del comitato del no. C'è la rabbia del PD che dice sono liste di proscrizione. Sulla prima pagina c'è Serena Sileoni che dice così i veleni bipartisan uccidono il partito. Nelle pagine interne, a parte che la fotonotizia, ma la falsa apertura, scusami, sono un po' olimpica nel linguaggio, c'è la visita del presidente Mattarella alla redazione della Stampa a Torino, pilastro della democrazia. Mattarella ha detto: questa è la circolarità in cui tutte le notizie confluiscono, un posto dove si vede che lavorate tutti insieme. Anch'io ho fatto il direttore di un giornale politico, è stato molto divertente, ma era un altro tempo. E poi dice anche: sono passato qui per quello che è successo alla vostra redazione, ma anche per esprimere apprezzamento per il giornale, per farvi gli auguri per il futuro. I giornali sono i pilastri della democrazia, mi raccomando. Fa delle raccomandazioni. Ma torniamo all'Associazione Nazionale Magistrati. Fondi al comitato del no, Nordio dice all'ANM fate i nomi. Scrive Irene Famà: Sulla stampa, la campagna referendaria sulla riforma della giustizia è ormai una battaglia che si gioca a tutto campo e a scatenare l'ennesima polemica ci pensa un documento inviato dal Ministero di via Arenula a firma del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, in cui nell'ottica di una piena trasparenza si chiede all'Associazione Nazionale Magistrati di fornire un elenco di eventuali finanziamenti da parte di privati cittadini al comitato È giusto dire no. Nelle chat dei magistrati si scatena l'indignazione, siamo alle schedature e il presidente del sindacato delle toghe, Cesare Parodi, replica con garbo: non sono nelle condizioni di rispondere perché il comitato in questione è solo stato promosso dall'ANM, ma è soggetto anche giuridico assolutamente autonomo. Invita Bartolozzi a consultare il sito dove è riportato in modo trasparente ogni cosa, compreso lo statuto, o a contattare i rappresentanti del comitato. Insomma, l'ANM, dice, è l'interlocutore sbagliato. E poi una valutazione personale: la richiesta di rendere pubblici i dati di privati cittadini ritengo sia contrario alla privacy. Segnaliamo poi l'articolo di Alessandro Di Matteo che parla dei sondaggi e dei sondaggisti, ne faremo anche noi un approfondimento oggi. I sondaggisti dicono: lo scontro permanente spinge i militanti e scoraggia i moderati. A poco più di un mese dal voto aumentano di 4 punti i cittadini decisi a disertare le urne. Analizzeremo meglio poi come funziona il meccanismo.
Corriere della Sera, referendum, lite sui fondi al no, quindi non c'è nessun intervento del Ministero di Grazia e Giustizia, c'è una lite, hanno litigato sui fondi del no. Il Ministero, la NMR renda nota alla lista dei finanziatori, il PD c'è intimidazione, invece per il Corriere, ripetiamo, sono liti. A poco più di un mese dal voto, la sempre più aspra campagna referendaria è piombata anche dentro il Consiglio Superiore della Magistratura, dice Giovanni Bianconi, a conferma che la vera posta in gioco non è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ma proprio l'organo di governo autonomo delle toghe, che con la riforma costituzionale verrà sdoppiato, con conseguenze di potenziamento di un'istituzione a salvaguardia dell'autonomia, nonché presieduta dal Presidente della Repubblica. La scorsa settimana è toccato al vicepresidente Fabio Pinelli, che è in quota Lega, replicare in maniera netta: le accuse sono destituite di fondamento al ministro della giustizia Carlo Nordio. Il paradosso è che a difendere l'istituzione sotto attacco del centrodestra è il vicepresidente voluto su quella poltrona dallo stesso centrodestra, appunto. Ecco qua l'analisi di Giovanni Bianconi.
La Repubblica è un po' più netta sulla questione: schedato il fronte del no. Riforma della giustizia, il ministero dall'ANM dice: dateci i nomi dei donatori del comitato referendario. Parodi dice: non lo faremo, lo impedisce la privacy. Le opposizioni affermano: siamo alle liste di proscrizione. Segnaliamo dalla prima pagina di Repubblica l'inedito di Michela Murgia: assumersi la responsabilità di odiare, che in fondo è in qualche modo legato anche all'argomento. La fotonotizia dedicata all'addio a Robert Duval, l'antidivo che riuscì a oscurare le stelle, è morto a 95 anni. Ma nelle pagine interne, Francesco Bei, Nordio, Del Mastro e Bartolozzi, il triangolo nero di via Arenula. Da quando al Ministero si è insediata la coppia Nordio-Bartolozzi con il sottosegretario Del Mastro di rinforzo, il palazzo di Piacentini è diventato la Lubianca della giustizia. Se la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi fa e disfa, accentra e scavalca, il titolare Carlo Nordio sembra il suo portavoce. Lei opera in silenzio, lui parla, lei decide. Lui bullizza i magistrati ogni volta che si trova un microfono davanti. Lei si comporta come un vero ministro ombra e lascia volentieri il titolare a crogiolarsi nelle polemiche quotidiane per le quali ha una vera passione. Ci sarebbe appunto anche il terzo incomodo, il sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove, che in teoria dovrebbe giocare nella stessa squadra, ma in realtà è apprezzato dalla coppia al vertice del ministero come una spina di riccio infilata sotto il piede. Il problema è che Del Mastro ha una carta che gli altri due non possono giocare: Giorgia Meloni lo considera uno dei suoi, è un camerata. E Del Mastro quindi lo fanno giocare con le carceri, gli fanno credere di avere la sua AIS penitenziaria per la quale nutre una vera passione.
Domani Nordio affretta di spianare il CSM, già scritti i decreti della riforma. Sono pronti i testi che daranno le gambe alla riforma secondo fonti autorevoli di Domani. I decreti sono sostanzialmente chiusi e pronti nei cassetti. conferma il ministero, sì, le bozze sono pronte, l'obiettivo è essere pronti, ma per il 2027, quando scadrà questo CSM, hanno fretta. Rino Formica firma l'editoriale: votare sì è dichiarare guerra alla Costituzione. Ricordiamo l'articolo di Nello Trocchia dalla prima pagina di domani. Depistaggio di rami, ho brutalizzato un testimone, gli audio dei carabinieri intercettati che depistavano le indagini.
Il Fatto Quotidiano racconta una certa insofferenza della Presidente del Consiglio nei confronti di questo scontro sul referendum. Meloni striglia Nordio, lui vuole schedare i no e la Premier sui giudici mafiosi dice abbassi i toni.
La Verità è Libera oggi, non sono per nulla d'accordo. Libero scrive: chi finanzia i magistrati del no sotto la toga, i soldi. E La Verità invece scrive: il sindacato dei giudici rischia la bancarotta, non si sono telefonati.
Continuiamo col Giornale della Destra. Il giornale titola: soldi a Gaza e chat, quelle trame segrete Hannun 5 Stelle. E invece Il Messaggero si dedica al caso del cuore bruciato, tutti gli errori, il dramma del bambino trapiantato e l'effetto sulle donazioni.
Il Sole 24 Ore: riforme edilizia, sanatoria in bilico, ferma la ragioneria, la legge delega approvata dal governo a dicembre. Il nodo, soprattutto le entrate, sono appese a un filo le regolarizzazioni dei vecchi abusi che sono molto difficili da, come dire, da accettare per la ragioneria di Stato.
Ricordiamo all'interno del Fatto Quotidiano la doppia pagina di Gianni Barbacetto: Boeri & Co, il sistema Milano a quota 5 processi, l'inchiesta sulla BEIC, violato l'anonimato previsto dal bando di gara, ripetuti contatti con Boeri e Zucchi, poi cemento facile, il ministero convoca le sovrintendenze.
Un brutto giro il titolo del Manifesto, che apre invece sul Board of Peace. In prima fila Italia, capofila dei trampiani. Tajani sarà a Washington al lancio del board degli speculatori su Gaza. Non regge il trucco di Meloni, anche la Germania si sfila. Merz ha detto di no. La UE non sarà osservatrice. Intanto a Israele la striscia non basta, si annette per legge tutta la Cisgiordania, furto di terre, l'ultimo trucco di Israele.
Sì, Avvenire, osservati speciali, Meloni rinuncia all'impegno diretto, Tajani nel board for Gaza, critiche le opposizioni e Israele si allarga in Cisgiordania con nuove case e chiedendo certificati ai palestinesi. Sempre su Avvenire l'appello dei vescovi, Cuba grida di dolore, forte crisi, rinunciano alla visita dal Papa.
Bordi, il governo va avanti, opposizioni unite al Tolà, il titolo del giorno, Tajani oggi in aula.
Sulla Cisgiordania c'è un articolo molto duro, molto forte di Francesca Mannocchi oggi sulla Stampa: l'esproprio della Cisgiordania. Il governo israeliano ha approvato domenica 15 febbraio la ripresa della registrazione fondiaria in Cisgiordania, soprattutto in area C. La procedura con cui si stabiliscono i diritti di proprietà su un'area, si fissano confini, si decide chi è titolare di una particella e che cosa invece resta o diventa terra dello Stato. È un meccanismo che nella pratica può spostare terra palestinese dentro un perimetro amministrativo israeliano senza bisogno di un atto formale di annessione. La procedura funziona così: quando l'autorità avvia la registrazione su una zona, chi rivendica un diritto deve presentare documenti, mappe, atti, successioni, prove d'uso. In un normale ordinamento servirebbe a ridurre contenziosi e chiarire proprietà. In Cisgiordania il contesto è diverso. Per molte famiglie palestinesi la terra è reale, coltivata e trasmessa, ma non sempre supportata da un fascicolo completo secondo standard contemporanei, anche per ragioni storiche e per i vuoti prodotti da decenni di gestione militare. L'esito qui non è solo una fotografia del presente, ma un cambio di status giuridico. Il punto politicamente decisivo è l'inversione dell'onere della prova. Non è lo Stato che deve dimostrare perché una particella non sia privata, è il proprietario a dover dimostrare che lo è. Peace Now avverte che l'effetto potenziale potrebbe portare Israele a prendere il controllo fino all'80%. 83% dell'area C, cioè metà dei territori.
E su Sole 24 Ore in prima pagina: Cisgiordania, UE, Lega Araba contro gli espropri dei terreni, ci sarebbe una protesta. L'esercito israeliano intanto avvia le operazioni militari nei territori in vista di Ramadan, una stretta ulteriore sugli spostamenti.
Sono le 7:13 minuti, è il momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e dalla Lombardia, oggi a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.